Giorgio Fontana, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare di un corposo libro, Prima di noi, si intitola, pubblicato da Sellerio, tra l'altro finalista del premio Latte Sgrinzane 2020. Sabato prossimo si scioglieranno tutti i dubbi. Giorgio Fontana è in corsa insieme con Daniel Kelman il libro Il re, il cuoco e il buffone, con Eshkol Nevo, con l'ultima intervista, con Valeria Parrella il libro Almarina, Elif Shafak con i miei ultimi 10 minuti 38 secondi in questo strano mondo. Ecco, questi sono gli autori protagonista del rush finale del premio Latte Sgrinzane. Giorgio Fontana insieme con noi per raccontarci di questo libro molto molto particolare, e particolare perché racconta del nostro destino, del nostro presente, del nostro passato, ma per traguardare che cosa? Per traguardare il futuro, attraverso un presente il cui orizzonte a volte è veramente tormentato, è veramente grigio, e quando mai il presente non è mai stato tormentato, grigio, forse sempre, ancor più forse il presente che stiamo vivendo. Ecco, e questo è un po' il paesaggio che andremo a scoprire in questo libro, Prima di noi. È un libro tra l'altro ricco di pagine per una storia che è altrettanto ricco. Ecco, Prima di noi, partiamo, Giorgio Fontana, dall'immagine di copertina, ce la vuole raccontare?
Volentieri, è stata scelta per ultima, è stata l'ultimissima cosa che abbiamo scelto dopo una lunga e tormentata ricerca di immagini che potessero rendere un pochino l'idea del libro. È sempre un processo molto complesso e molto delicato anche. Quella nella nostra mente è l'ultima dei Sartori, quindi è un'immagine che invece di guardare al passato, il libro si svolge dal 1917 al 2012, guarda al presente e idealmente al futuro, quindi invece di scegliere un'immagine che raccontasse, non so, gli anni 20, gli anni 30, gli anni 40, abbiamo optato per qualcosa di molto contemporaneo. Tant'è che l'artista che ha creato questo dipinto che è riprodotto in copertina è strettamente contemporanea. Credo che il quadro sia stato dipinto addirittura l'anno scorso. E questo perché nel romanzo ci sono due moti temporali. Uno è quello cronologico, appunto, del progresso dal 1917 al 2012, e l'altro è un moto contrario, se così possiamo chiamarlo, perché attraverso lo sguardo di quest'ultima protagonista, di quest'ultima figlia ed erede in qualche modo del destino della famiglia Sartori, torniamo a guardare indietro, torniamo a guardare appunto ciò che è accaduto prima di noi, provando a restituirlo al presente in maniera vivida, in maniera fresca, quindi non con un'operazione oleografica, ecco, sul passato, ma provando proprio a comprenderlo, a tirarlo fuori così com'era, con tutta la sua pienezza, tutti i suoi errori, tutti i suoi sforzi, tutta la sua beltà anche.
E ci vuole l'onestà non solo intellettuale nel fare questo lavoro di educazione rispetto al passato. La parola educazione vuol proprio dire estrarre, ecco. E in questo estrarre dalla storia il romanzo comincia con una... Io ricordo che nella scuola, quando ho cominciato questo romanzo, è venuto in mente quando sul libro di storia, credo delle medie, c'era il capitolo L'infausta Caporetto, era intitolato, lo ricordo come fosse adesso, ecco, e comincia proprio con quella pagina infausta, ecco, una pagina per certi aspetti non sicuramente onorevole per l'Italia, e lì comincia proprio a proposito di passato con il quale fare i conti. E nel tempo di Caporetto c'è qualcuno che fugge.
Sì, esattamente, è il capostipite della famiglia, Maurizio. Quindi abbiamo cominciato parlando dell'ultima dei Sartori, adesso parliamo del primo. È un fante, un giovane fante, avrà 20 anni, che dopo aver combattuto per 2 anni sul Carso approfitta della rotta di Caporetto per abbandonare quella guerra, quella carneficina, quella guerra assurda e dolorosissima che fu la Prima Guerra Mondiale. Poi certo, quale guerra non è, però quella in particolare fu davvero spietata e terribile, quel fronte in particolare. E, approfitta quindi di questa rotta per fuggire, ma è solo la prima delle tre diserzioni che compie, una via l'altra. La seconda immediatamente dopo è abbandonare un commilitone morente e il compagno che lo aiutava, con i quali è fuggito, e quindi rifiutandosi addirittura di seppellire il morto, cosa che la tragedia greca ci ha insegnato a essere, come dire, il peccato sommo per molti versi. E poi più avanti, ospitato in una malga friulana da un burbero contadino che però viene mosso a pietà da questo ragazzo, si innamora ricambiato della figlia del contadino, e quando scopre che lei è rimasta incinta, l'abbandona nonostante l'amore che provi per lei. E quindi queste tre grandi, questi tre grandi atti di vigliaccheria, diciamo, di Maurizio Sartori stanno all'inizio, quasi come fondamento, quasi come tara iniziale della famiglia Sartori, tant'è che poi, anche senza saperlo, ognuno degli 11 Sartori cercherà di porre rimedio a questo difetto iniziale del sangue, mettiamola così, attraverso ognuno la propria indole e le proprie inclinazioni.
Le proprie inclinazioni, perché le inclinazioni sono ovviamente una diversa dall'altra. A proposito di inclinazione, Gabriele, Domenico e Renzo, ecco, questi tre figli che hanno ovviamente tre sguardi, tre prospettive molto diverse.
Sì, sono i tre figli di Maurizio e di Nadia, che è la ragazza di cui parlavo, e sono estremamente diversi tra loro. Gabriele, il primogenito, è un letterato, un innamorato della poesia, della letteratura, anche un sognatore, ed è un uomo che cercherà di mantenere salda la famiglia, la sua famiglia, con la quale poi emigrerà come il fratello Renzo in Lombardia, quindi attraverso le loro vite ho cercato di raccontare anche il fenomeno dell'emigrazione da est a ovest, che è meno raccontato a mio avviso di quello numericamente molto più consistente da sud a nord, ma altrettanto importante poi per la storia italiana. E Renzo, dicevo, è l'altro fratello, che invece ha tutt'altro carattere rispetto a Gabriele, ribelle, è molto assetato di libertà e militerà, o meglio, lambirà il movimento partigiano durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi finirà per militare come sindacalista di base nel Partito Comunista a Sesto San Giovanni, tra l'altro città per eccellenza, roccaforte del comunismo italiano, dove lavorerà come operaio saldatore. E quindi una vita anche molto diversa, una vita anche dura, fatta di grandissime conquiste, di grandi sogni, ma anche di più avanti di pesanti sconfitte. E il terzo fratello, Domenico, è forse il più enigmatico dei tre, il più dolce, il più strano, se vogliamo, perché nel crearlo ho pensato di fare una specie di piccolo principe Mishkin dostoevskiano, un ragazzo così empatico da soffrire fisicamente il male del mondo e cercare di mondarlo attraverso dei piccoli grandi gesti di compassione. Ed è l'unico che non sopravviverà alla Seconda Guerra Mondiale, perché verrà fatto prigioniero sul fronte africano, un'altra storia poco nota, poco raccontata, letterariamente almeno, del Novecento, e rimarrà in un campo di prigionia dei francesi in Algeria, dove purtroppo troverà la morte.
Giorgio Fontana, in questo romanzo che arriva quasi a 900 pagine, ed è un romanzo a dir poco corale, perché qui è questa storia che pagina dopo pagina aumenta, prende veramente un respiro sempre più grande, e questa è la storia della nostra Italia, e racconta di errori, e racconta di cose che non hanno funzionato bene, ma soprattutto forse racconta delle colpe dei padri, che, come diceva lo scrittore di teatro molto psicologico Henrik Ibsen, le colpe dei padri ricadono sempre sui figli, anche in questa storia.
Sì, questa è una storia in cui questo antico dispositivo narrativo viene esplorato sotto un'altra angolatura. Le colpe, le storture iniziali della famiglia Sartori, dovute a Maurizio, si riverberano sui figli in modi differenti, e anche i figli cercano disperatamente di essere migliori dei padri che li hanno preceduti, dei padri e delle madri, così le figlie, perché poi naturalmente la famiglia Sartori consta anche di personaggi femminili che per certi versi sono anche più importanti di quelli maschili, e tutti cercano di venire a capo di questa mancanza, di questi errori, inevitabilmente in parte falliscono, in parte qualcosa di buono lo fanno, ognuno, come dicevo, con la propria inclinazione. C'è chi prova a risolvere il nodo esistenziale attraverso l'impegno politico, chi attraverso la religione, chi attraverso l'arte. Abbiamo Davide della terza generazione dei Sartori, che è un fotografo, che tra l'altro diventerà anche un fotografo professionista di vaglia, e ciò nonostante non riuscirà a snodare fino in fondo il perché sta sulla terra, il perché deve vivere la propria vita. Sua cugina Diana è una cantautrice, anche lei di discreto successo, benché locale. C'è chi ci proverà con la filosofia, chi con, insomma, ognuno ha una propria attitudine, un proprio modo di affrontare questo problema, che poi è il problema che riguarda un po' tutti, ecco, quello di trovare la propria strada, la propria via nel mondo.
Riguarda tutti, però ognuno con la sua prospettiva, che non è mai la prospettiva di ogni persona, ma quella prospettiva si carica, ritornando alle colpe dei padri, non solo, si carica proprio della propria storia personale. E qui questo romanzo, la propria storia personale, ha molto da entrare in sintonia con noi lettori. Prima di noi è il romanzo che corre per il premio Bottari Lattes Grinzane, che sabato prossimo, 10 ottobre, proclamerà il vincitore. Giorgio Fontana, lei, oltre a scrivere, è anche sceneggiatore, questo mi fa piacere ricordarlo perché sono un grande lettore di questi libri da sempre. Lei è sceneggiatore per Topolino.
Sì, da circa 5 anni sono uno degli sceneggiatori di Topolino, ed è una cosa che mi piace moltissimo, sia perché dà spazio anche a un lato del mio animo, della mia personalità, che magari nei romanzi rimane un pochino più in ombra, sia perché la lingua, l'italiano di Topolino, su cui si sono formati, hanno imparato a leggere proprio generazioni e generazioni di italiani, è ancora tutt'oggi, deve essere ancora tutt'oggi estremamente curato, estremamente preciso, chiaro, alto anche. Tutti abbiamo imparato parole un po' astruse, un po' particolari, un po' difficili a volte.
Mi scusi se la interrompo, Giorgio Fontana, ricordo da bambino una parola che ho imparato sulle storie di Topolino. C'era il dottor Entomol e si occupava di insetti. Straordinario, veramente straordinario, nella sua semplicità.
Sì, c'è la possibilità di giocare anche un po' col linguaggio, ma davvero questo rigore dell'italiano viene preservato, e io credo sia davvero, soprattutto di questi tempi, un tesoro importantissimo, questa salvaguardia della lingua anche in fumetti che devono essere adatti per bambini, per adulti, per chiunque. E quindi c'è anche una profonda, come dire, una visione davvero di democrazia del linguaggio,
la democrazia del linguaggio.
Sì, grande convinzione, voglio dirlo, anche in queste storie che solo apparentemente possono sembrare semplici, ma in realtà nascondono sempre una certa complessità.
Ecco, in questa democrazia, la trattengo ancora un attimo, Giorgio Fontana, in questa democrazia del linguaggio, ecco, lei parlava poco fa del rigore rispetto all'italiano. Quindi non c'è differenza a scrivere un romanzo e a scrivere invece per Topolino, perché il rigore è lo stesso. Chiaramente cambiano gli ambiti, la grammatica, la sintassi, no? Per certi aspetti della narrazione, però il rigore è uguale.
Il rigore è uguale, assolutamente. Sono ovviamente due tecniche molto diverse, la sceneggiatura e la scrittura narrativa, e le libertà anche contenutistiche che uno si può prendere scrivendo un romanzo nelle storie di Topolino non possono esserci. Ciò detto, io cerco di ispirarmi sempre a un italiano che sia chiaro, che sia nitido e soprattutto lessicalmente preciso e anche lessicalmente variegato, per cui non mi sono mai piaciute i giochi eccessivi di linguaggio, i modi di scrivere che si nascondono dietro una pretesa oscurità per così abbindolare il lettore. A me piace sempre essere piuttosto trasparente in tutto quello che scrivo. Poi è ovvio che la letteratura è fatta di molto molto altro e questa è soltanto una mia personale inclinazione. Tuttavia credo sia una buona prassi in generale quella di rispettare una comprensibilità, una trasparenza linguistica che sia alla portata di tutti, sfidando giustamente anche il lettore ovviamente, perché un piccolo sforzo al lettore deve essere richiesto per ottenere una forma di bellezza. Ma
il lettore deve essere sfidato per forza, altrimenti il libro non lascia alcun segno, e quindi è anche questo il bello della sfida tra il lettore e l'autore. Prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, in questi giorni sto leggendo i diari di Virginia Woolf, tra le altre cose, perché era un periodo che stavo rileggendo Gita al Faro e Le Onde, non avevo mai letto i suoi diari e quindi volevo anche approfondire un pochino l'interiorità, il metodo anche di questa scrittrice straordinaria, che è davvero fenomenale per l'attenzione febbrile quasi che pone in tutto il processo di costruzione e di attenzione ancora una volta linguistica alle sue storie, quindi ne sto davvero traendo molto.
Il diario di Virginia Woolf erano stati raccolti, se non ricordo male, da Leonard, che era il marito. Grazie davvero Giorgio Fontana per il tempo che ci ha dedicato.
Grazie a lei, grazie a tutti e arrivederci.